Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo principalmente, anzi esclusivamente, della situazione Covid in Italia per spiegare appunto a che punto siamo, com'è la situazione in questo momento, qual è la situazione delle terapie intensive, le varie ordinanze regionali relative al coprifuoco, insomma tutte le cose che sono emerse, la situazione nella scuola. E il problema potenziale della chiusura delle scuole e così via. Quindi non ci resta che partire. Partiamo appunto dalla situazione attuale in maniera più generale nel nostro paese, che come avrete visto è andata peggiorando di giorno in giorno. A preoccupare in questo momento non è tanto la crescita del numero dei positivi al tampone, che è un numero che non ci dice poi così tanto perché è correlato in maniera abbastanza stretta al numero dei tamponi effettuati e comprende gli asintomatici, ma quanto piuttosto ecco, il numero di persone in terapia intensiva, che quello è un dato piuttosto incontrovertibile. Un articolo di Wired ci spiega come, sebbene ancora il numero i posti, diciamo, occupati dai pazienti Covid all'interno dei posti disponibili nelle terapie intensive italiane sia un numero abbastanza limitato, nel senso che parliamo di 870 persone su un totale di 6.458 posti disponibili in tutto il paese, ci sono alcuni elementi che ci devono mettere un po' in allerta, perché innanzitutto c'è l'andamento della crescita dei ricoverati, che, come abbiamo visto anche nella prima ondata, non cresce in maniera lineare, ma esponenziale. Quindi, quando iniziamo a prendere le misure per contenerlo, in realtà dobbiamo considerare che comunque quella crescita continuerà e continuerà, appunto in maniera esponenziale. In secondo luogo, la differenza fra regioni e regioni, per cui il dato nazionale è valido fino a un certo punto, nel senso ci interessa fino a un certo punto sapere che in tutta Italia ci sono 6.458 posti in terapia intensiva, perché poi anche per l'andamento dell'epidemia, che tende ad avere dei focolai locali più sviluppati rispetto ad altri, quindi conta anche il numero di terapie intensive che ha a disposizione la singola regione. E poi dobbiamo ovviamente considerare che non tutti i posti possono essere considerati dai pazienti Covid, che già al momento ne occupano circa un settimo, perché non è che tutti gli altri problemi sanitari siano scomparsi di colpo. Infine c'è il problema del personale sanitario che è già stremato da questi mesi di sovralavoro e che nonostante gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi mesi per aumentarne il numero inserendo anche gli specializzandi è ancora gravemente sottodimensionato. Considerate che per 8 pazienti in terapia intensiva servono circa 12 fra infermieri, medici e altri professionisti. Quindi è uno sforzo abbastanza importante per un personale sanitario che è già da lungo tempo sotto stress. Di fronte a questa situazione, all'aggravarsi di questa situazione, il governo sta cercando di capire come muoversi in maniera per ora un po' incerta. Conte vuole evitare un secondo lockdown che avrebbe indubbiamente effetti devastanti sull'economia del paese, ma le misure prese fin qui non sembrano dare molti risultati e sembrano essere più il frutto della necessità di fare qualcosa a tutti i costi che il risultato di un piano mirato. Questo almeno è l'impressione che si può avere un po' dall'esterno. Le regioni poi si muovono in ordine un po' sparso, ad esempio dopo Campania e Lombardia anche il Lazio ha approvato il coprifuoco che entrerà in vigore nella notte fra venerdì 23, quindi domani, e sabato 24, che di fatto vieterà, tranne che per alcune eccezioni, gli spostamenti fra mezzanotte e le 5 di mattina. E poi ci sono appunto i provvedimenti sulle scuole che fanno abbastanza discutere. Sempre il Lazio ha previsto la didattica a distanza per il 50% degli studenti delle superiori, così come la Basilicata. Molti istituti sono attualmente chiusi per via di alcuni focolai locali. Tuttavia, la questione delle scuole è un po' particolare e merita un focus specifico perché, per quanto ne sappiamo fino adesso, in realtà potrebbe non essere una buona idea chiudere le scuole. Il principale studio a riguardo ci arriva dalla Germania e lo riporta un articolo su Internazionale. E in Germania, grazie al fatto che le varie regioni, i vari Länder tedeschi hanno aperto le scuole in momenti diversi, è stato possibile effettuare questo studio osservando la variazione degli aumenti dei casi da regione a regione e osservando anche appunto quanto su questa crescita dei contagi influisse la riapertura o meno delle scuole. Ecco, il risultato è abbastanza sorprendente ed è che c'è una correlazione, ma di segno opposto a quello che potremmo pensare. Ovvero, le stime suggeriscono che la riapertura delle scuole in Germania abbia causato una diminuzione dei casi statisticamente significativa. 3 settimane dopo la riapertura, i casi confermati sono diminuiti dello 0,55, cioè di 0,55 ogni 100.000 abitanti nelle regioni, mediamente nelle regioni in cui era stata riaperta la scuola. Ed è un effetto che riguarda soprattutto i pazienti fino ai 34 anni, mentre per gli over 60 non si riscontra nessun effetto statisticamente significativo. Quindi, le persone che più probabilmente frequentano le scuole o sono genitori di bambini che frequentano le scuole. Ecco, secondo i ricercatori che hanno pubblicato questo studio, ci sono 3 fattori che possono spiegare questo dato, probabilmente da considerare tutti e 3 assieme. Il primo è che le scuole hanno riaperto in condizioni che sono molto diverse da quelle in cui sono state chiuse, quindi l'uso delle mascherine è obbligatorio, le classi sono separate, gli studenti e gli insegnanti sono distanziati, quindi anche la circolazione del virus al suo interno è molto ridotta per via di tutte queste misure, compreso quello di aprire costantemente le finestre, arieggiare gli edifici e così via. Poi la scuola opera anche un tracciamento dei contagi che è piuttosto efficiente perché l'individuazione dei casi positivi tra gli studenti e gli insegnanti comporta il tracciamento immediato e l'isolamento rapido dei loro contatti, consentendo di interrompere delle catene di contagio che altrimenti, se non ci fosse stata la scuola, probabilmente non sarebbero state interrotte senza il monitoraggio operato dalla scuola. Infine, secondo i ricercatori, la riapertura delle scuole ha provocato anche un cambiamento piuttosto netto nel comportamento dei genitori, che sono diventati più prudenti. Infatti, con le scuole aperte, contagiarsi ha un costo più elevato perché comporta l'esclusione dei figli dalla classe, la perdita di ore di apprendimento per i figli, ma anche spesso di ore di lavoro, lavorative per i genitori. E quindi anche contrarre una semplice influenza diventa più costoso perché implica l'obbligo di isolamento finché non c'è l'esito del tampone. Tutte queste cose avrebbero probabilmente reso più prudenti anche i genitori nelle loro abitudini quotidiane. Ok, questo è l'esito dello studio. Poi è chiaro che stiamo parlando di un contesto, quello tedesco, che è abbastanza diverso dall'Italia, sia dal punto di vista dell'organizzazione scolastica, sia dal punto di vista socioculturale. Però l'idea di utilizzare le scuole come strumento per tracciare i contagi piuttosto che chiuderle, potrebbe essere interessante, anche pensando alle conseguenze sociali e psicologiche su bambini e adolescenti della chiusura delle scuole in un momento storico in cui comunque già quella fascia di età tende molto all'isolamento e alle relazioni mediate dai social network o dalle tecnologie digitali, alla diminuzione delle mediazioni, delle relazioni dirette, fisiche, e questa tendenza potrebbe essere ulteriormente esacerbata da misure tipo la chiusura delle scuole. Comunque, sono tutte cose da prendere in considerazione, ovviamente anche qui non è che c'è una ricetta semplice, però sono dati su cui sarebbe interessante riflettere. Ok, allora siamo già a 9 minuti. In realtà oggi ci sarebbero un sacco di cose interessanti di cui parlare, fra cui la notizia piuttosto rivoluzionaria delle ultime dichiarazioni di Papa Francesco sulle coppie omosessuali e le famiglie LGTB. Ci sarebbe rimasto da commentare ancora la riforma della politica agricola comune che abbiamo iniziato ad accennare ieri, ma era una notizia freschissima, non avevamo ancora tutti i dati a disposizione. Le inondazioni in Vietnam, però ecco, di tutte queste cose direi che magari ne parliamo domani per dar loro il giusto peso. Prima di chiudere però vi segnalo 2 cose al volo. La prima è che abbiamo iniziato un nuovo format su Italia che cambia, che si chiama Dove eravamo rimasti, che fa il punto a anni di distanza sulle prime esperienze che abbiamo raccontato sul nostro giornale per vedere come sono cambiate negli anni. La prima puntata è andata in onda martedì e Daniel ha intervistato Marco Boschini dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, associazione che riunisce le migliori amministrazioni italiane, dimostrando che è possibile fare una buona politica, sì, anche qui in Italia. La seconda cosa che vi dico e che vi segnalo è che invece oggi è giovedì, e questo magari lo sapevate già, però essendo giovedì esce la nostra storia settimanale, che questa settimana è dedicata a Orizzontale, che è un collettivo di architetti che rigenera gli spazi pubblici in maniera partecipata, coinvolgendo le persone e creando reti di cittadini. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andatevela immediatamente a vedere. Sono 5 minuti che sono sicuramente ben spesi. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani e, con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!